E gli è stato detto, no, c'è stato questo... Bon. Bene, non piove, ma io sono in ritardo e quindi qualcosa doveva succedere. Allora, io faccio un appello. Se c'è in questa sala una signora che ha avuto, quando io ho fatto la lezione su Plotin, no, su, quando il professor Goisis ha fatto la lezione sugli gnostici, una signora che ha avuto da professor Goisis in prestito un libro. Ecco, non c'è e non so cosa dire. Non so cosa dire. Aspetta. Scusate, prendo un po' d'acqua perché sono di corsa.
Magari alla fine vengono anche delle persone nuove, se potessi ripetere va il bene. Tuo cortese appello alla fine.
Va bene. Ok. Non vedo niente. Allora, speriamo di farcela perché devo dire che la filosofia di Occam è un po' particolarmente ostica e non è così appassionante, cioè voglio dire interessantissima, ma non è così appassionante come per esempio è stato Plotino per me o ci sono altri filosofi. Comunque, prima di parlare di Occam bisogna che io vi introduca il contesto. Altrimenti, perché la filosofia di Occam è tutta un'interlocuzione con le tematiche del suo periodo e poi in particolare con Dun Scotto. E quindi bisogna che io accenni brevissimamente alle tematiche e a Dun Scotto prima di affrontare Occam. Allora, perché il secolo XIII, dunque Occam è nato nel 1280, mi pare, sì. Nel secolo XIII si sono consolidate delle teorie che sono il frutto poi di una lenta e lunga elaborazione su diversi problemi. Uno è quello degli universali, il problema degli universali, realtà degli universali, sono puri nomi, sono cose reali, eccetera. Nel XIII secolo, come dire, si è stabilizzata una teoria che si chiama di realismo moderato, cioè gli universali sono in atto nell'intelletto, in potenza nella realtà, e a questa si accompagna la teoria cosiddetta della indifferenza o neutralità della essenza delle cose o natura delle cose. Cioè è come se, esisterebbe una natura comune alle cose che è neutra rispetto sia alla singolarità sia all'universalità. Nel senso che può diventare questa natura comune singolare nelle singole cose, e può diventare universale, ha la capacità di diventare universale nell'intelletto. Ecco, quindi per esempio termini come uomo, cavallo, eccetera, indicano una natura comune, che si singolarizza nei singoli particolari cavalli e che è concetto nell'intelletto, concetto universale nell'intelletto. Questo problema dell'essenza comune comporta l'altro problema dell'individuazione, cioè come fa questa natura comune a singolarizzarsi, a particolarizzarsi o a diventare universale. Ecco, e questo sarà un problema che per esempio risolve Dun Scotto. L'altro tema, l'altro ambito di discussione è quello del rapporto fede e ragione, che nel XIII secolo, proprio in virtù poi delle teorie soprattutto di San Tommaso, sono conciliabili tranne che per Sigeri di Bramante, che Sigeri dopo ne parlo brevissimamente. Tommaso dice che non c'è inconciliabilità di diritto in linea di principio tra fede e ragione, nel senso che anche l'uomo avrebbe in linea di diritto la capacità con la sola sua ragione ad arrivare alla conoscenza delle verità della ragione, ma in linea di fatto questo gli è impedito a seguito della caduta di Adamo, del peccato originale, e quindi ha bisogno della rivelazione. La filosofia aiuta a ottenere i preamboli della fede, e poi la fede si ottiene mediante la rivelazione. Ecco, San Bonaventura invece è assolutamente contrario a questa idea, nel senso che neanche in linea di diritto, secondo San Bonaventura, l'uomo è capace di attingere le verità della religione, e che l'unica cosa che la filosofia può fare è mettere l'uomo in grado di accogliere le verità della rivelazione. E vediamo Sigeri. Parlo di Sigeri brevissimamente perché Sigeri fu condannato nella condanna del 1277, che condanna l'averoismo latino. Ecco, Sigeri di Bramante fa parte degli averoisti latini. Cosa dice Sigeri? Dice che fede, la rivelazione, le verità della fede e le verità della ragione sono assolutamente distinte, proprio perché operano in due campi diversi per principi, modalità, metodo e procedure. Non sono conflittuali, sono semplicemente diversi. La ragione non è capace di andare oltre la teoria, la teologia razionale, per esempio quella di Aristotele, che non esclude l'eternità del mondo, nega che Dio conosca le creature. Questa negazione è necessitata dal fatto che se Dio, secondo Aristotele, conoscesse le creature, corromperebbe la propria purezza. La natura di Dio sarebbe corrotta nella sua purezza. E nega inoltre che Dio intervenga, abbia cura delle creature, cioè tutto un ambito diverso rispetto alla filosofia del cristianesimo. E, d'altro canto, dice Sigeri, la ragione è consapevole che le proprie norme veritative potrebbero essere revocabili, e quindi non deve escludere un altro tipo di verità che è quella della rivelazione. Questa posizione fu considerata scandalosa perché assomigliava molto alla teoria di Averroè della doppia verità, e cioè che esistono due discipline, la filosofia e la religione, insomma, che possono avere verità contrastanti. Questo poi non è neanche tanto vero, però quella era la vulgata, quella era la credenza riguardo alla teoria di Averroè. Poi un altro ambito è quello della concezione dell'uomo, era stato rifiutato il neoplatonismo agostiniano, che considerava il corpo una cosa che doveva essere spiritualizzata, ma viene ripresa l'antropologia di Aristotele e adattata alla filosofia cristiana, e cioè in particolare il problema è il problema dell'anima considerata forma del corpo. Per Aristotele il corpo è l'individuo, un composto di anima, di forma e materia. La forma, secondo la filosofia cristiana che si concilia con quella aristotelica, la forma sarebbe in particolare l'anima intellettiva. Secondo Tommaso l'anima è l'intellettiva e forma effettivamente del corpo, ma è dotata di una sussistenza autonoma, e questo perché era fondamentale per il cristianesimo affermare non solo la spiritualità dell'anima, ma anche la sua immortalità. Cioè l'anima come forma del corpo segue il destino del corpo o no alla morte? No, secondo San Tommaso. Secondo la posizione agostiniana l'anima è sì forma, quindi sostanza separata, incorruttibile, immortale, ma di un corpo che è a sua volta già formato. Cioè, secondo la posizione agostiniana ci deve essere un corpo che è di per sé forma e materia, e in più si aggiunge l'anima, altrimenti non si spiegherebbe come l'anima non possa seguire il destino del corpo, cioè quindi morire. Questo sarà un tema ripreso poi nel Rinascimento, con un dibattito molto acceso sulla mortalità e immortalità dell'anima. L'altro tema è il tema dell'etica, e cioè dell'agire morale. Se l'agire morale, che si divide secondo appunto la tradizione in agire morale naturale, una morale naturale che segue i dettami della ragione, che è un dono di Dio per tutti e che è in grado, mediante i consigli di prudenza o il sillogismo pratico aristotelico, di dare le indicazioni su una buona condotta. E accanto a questa c'è l'idea di una morale soprannaturale legata alla rivelazione, e cioè solo Dio è in grado, cioè solo la rivelazione dice qual è il fine ultimo dell'uomo, quindi il vero bene, un bene con la B maiuscola che è oggettivo, cioè un oggetto. Questa è una forma un po' platoniana, perché anche per Platone c'è un bene oggettivo. Ma nel caso di in questo periodo si sostituisce al bene oggettivo, che è un'idea platonica, al bene oggettivo rivelato da Dio. Il fine ultimo di Dio, il bene oggettivo fine ultimo, non è altro che la visione beatifica che coincide con la felicità. Il tema della felicità viene ripreso, ma non è la felicità mondana della filosofia tradizionale classica fino appunto alla filosofia cristiana, ma è appunto un bene ultramondano. La condanna, appunto, poi bisogna appunto tenere presente la condanna del 1277, che condannava, dicevo, l'averoismo latino, perché faceva scivolare in un certo senso la teologia cristiana nell'aristotelismo, nella filosofia, e considerava gli uomini capaci di autorealizzazione, capaci con le loro proprie forze di realizzare se stessi. C'erano due eresie deriva. Una è la eresia, la possibilità di finire nel necessitarismo, cioè il fatto che la ragione consideri l'universo e l'uomo necessitato e possa essere conosciuto nella sua necessità esclusivamente dalle norme della ragione. L'altra è per l'appunto l'ambito del bene, e cioè il fatto che l'uomo possa realizzare se stesso, e anche perché Averroè aveva affermato che le potenze dell'uomo, le forze dell'uomo devono potersi realizzare, altrimenti sarebbero oziose. Che senso ha avere delle capacità, delle potenze a tutti i livelli, conoscitive, morali, se non si realizzano? Sarebbero oziose. Ecco, questo è una cosa che viene assolutamente condannata. E qui sta Duscotto, che è l'interlocutore principale francescano, che ha studiato ad Oxford, maestro, che è l'interlocutore principale di Occam. Vi accenno punto per punto ai temi, perché poi vengono tutti quanti ripresi da Occam. Per quanto riguarda fede e ragione, Duscotto sta dalla parte della fede. Sta dalla parte della fede perché la sola ragione, uno, non è capace di visione intuitiva di Dio, due, non è capace di attingere al fine ultimo, e per di più la ragione pecca di ibris, si direi, tracotanza, perché non riconosce neanche i propri limiti, perché assolutizza una conduzione storica dell'uomo, la assolutizza, la rende unica, mentre Duscotto è l'inventore di mondi possibili, mentre non è che una delle tante possibilità. Solo la rivelazione può dire all'uomo in cammino, al viator, che si potrebbe anche dire che è in esilio, l'uomo non solo in cammino verso la salvezza, ma anche in esilio in questo mondo, solo la ragione, la rivelazione può dire qual è il fine ultimo dell'uomo, che è Dio, che è oggetto della teologia. Allora, i punti di Duscotto sono questi. Uno, che la conoscenza di Dio è accessibile all'uomo solo però come infinito, non come il Dio persona della rivelazione. Attraverso il concetto di essere, che è oggetto dell'intelligenza, che è oggetto dell'intelletto, io posso arrivare a provare l'esistenza di un essere infinito, nel senso che il concetto di essere è un concetto univoco. Univoco significa che con un unico concetto io posso dire più cose, quindi con essere io posso dire sia Dio che le creature. Poi però posso anche aggiungere degli aggettivi, posso dire che esistono degli esseri finiti, per l'appunto le creature, e un essere finito. La prova dell'esistenza dell'essere infinito, secondo Drew Scott, deve essere portata a priori, nel senso che, riprendendo la teoria di Sant'Anselmo, la prova a priori di Sant'Anselmo, che credo, suppongo che voi abbiate fatto, e suona semplicemente così. Se un essere infinito è possibile, allora esiste, nel senso che non c'è nessuna contraddizione nel pensare esistente l'essere infinito. Se non c'è nessuna contraddizione, esiste. Tutta pura logica, perché poi quando faremo Kant dirà che questa prova non dice assolutamente niente. Dalla prova dell'esistenza dell'essere infinito, Drew Scott ricava alcune proprietà, alcuni attributi che sono quella di semplicità e unicità, ma non la sua onnipotenza. L'attributo di onnipotenza, che è uno degli attributi dati per scontati del Dio della rivelazione, e del Dio delle sacre scritture, il Dio onnipotente di Abramo, questa l'onnipotenza invece può essere solo creduta per fede, può essere data solo dalla rivelazione. Questo perché l'onnipotenza è l'attributo del Dio persona come assoluta libertà. Assoluta libertà significa che Dio in maniera assolutamente libera crea il mondo, lo crea dal nulla, avrebbe potuto non crearlo, la creazione è imperscrutabile, non è provabile né con la ragione, ci si può solo credere per fede, e le leggi della natura di questo mondo sono leggi puramente contingenti, proprio perché è un mondo che viene dal nulla, quindi non sono necessitate, e come Dio ha creato questo mondo, potrebbe, non solo avrebbe potuto, potrebbe creare altri mondi con altre leggi. E sono il primo che inaugura una teoria che avrà tanta, tanta fortuna, soprattutto nel 600, che è la teoria dei mondi possibili. Il modo positivo di essere degli enti creati è la loro assoluta contingenza, cioè sono ma potrebbero anche non essere. L'altro tema è che deriva dalla contingenza per Drew Scott è quella della non distinzione fra essenza ed esistenza. Non è una distinzione reale. San Tommaso aveva detto che l'essenza ed esistenza sono, come dire, due entità distinte realmente, come se fossero due cose separate. Drew Scott dice no, non è distinzione reale, ma puramente formale. Puramente formale significa che non si dà essenza senza esistenza. E l'essenza è sempre data in un'esistenza e un'esistenza contiene un'essenza. La distinzione formale significa che io le posso separare dal punto di vista della definizione, ma non la realtà. Ed egli, Drew Scott, introduce il tema a questo punto, a cui ho accennato prima, dell'essenza come natura comune, che è reale, delle cose, come natura comune reale, che si singolarizza, che diventa esistente negli enti singoli. E questo è il principio di individuazione, questa singolarizzazione, è come dire un modo di essere dell'essenza, una sua contrazione, e che si chiama eceitas, che significa questa cosa qui è un singolo che è un modo di essere contratto dell'essenza. Dopodiché l'essenza per via astrattiva, dal singolare per via di conoscenza astrattiva tirata fuori mediante conoscenza, diventa universale nell'intelletto. Poi, altro punto di Dun Scotto, distingue in Dio tra una potenza assoluta e una potenza ordinata. La potenza ordinata è tutto ciò che è, cioè quello che Dio ha fatto, questo mondo. La sua potenza assoluta introduce, come ho già accennato, la possibilità di mondi diversi, di mondi possibili. Poi, altro punto, la distinzione nel processo della conoscenza fra intuizione e astrazione. Questo è un accenno poi a proposito, parlando soprattutto di Occam. Infine, la libertà. Riprendendo la lezione di Aristotele, Dun Scotto distingue tra agenti liberi e agenti necessitati. Gli agenti liberi sono gli agenti razionali. Gli agenti necessitati sono tutti gli agenti non razionali che agiscono per necessità della loro natura. La volontà, negli agenti, gli agenti liberi, cioè che agiscono o razionali, agiscono perché sono liberi, perché sono dotati di volontà. E solo la volontà è libera, perché solamente la volontà può volere nello stesso istante una cosa e il suo opposto. Può volere e non volere nello stesso istante. E questa è un'esperienza che tutti proviamo, cioè questo è un dato empirico. Mentre l'intelletto è necessitato, nel senso che l'intelligenza, quando ha davanti a sé un oggetto chiaro, evidente e certo, non può non dare il suo consenso. Cioè se dico che A uguale ad A, non posso dire che A è uguale a B. Devo dire che A uguale ad A, questo dice l'intelligenza. Quindi l'intelletto è necessitato e solo la volontà è libera. Ora la tradizione voleva che ci fosse, vuole, insomma nel XIII secolo, che ci sia una relazione, una complementarità, un lavoro insieme, una operazione combinata fra intelletto e volontà, nel senso che l'intelletto dà alla la ragione, l'intelletto dà alla volontà un oggetto, l'oggetto buono, e la volontà dovrebbe in teoria dare il suo assenso. Ma secondo Dun Scotto la volontà è libera di non scegliere, di non seguire l'intelletto. Anche poi il proverbio dice vedo il bene ma faccio il male, no? Questo sta alla libertà della volontà. Bene, da qui si passa dal concetto di libertà, si passa all'ultimo tema che appartiene all'etica, che è quello del bene. Bene per Dun Scotto è solamente ciò che Dio comanda. Bene significa seguire il comando di Dio, ma in una accezione che è scottista, che inaugura il volontarismo. E cioè bene non è un oggetto preesistente a Dio o che Dio ha nella sua mente e che obbliga, lo obbliga a seguirlo, ma è esattamente il contrario. Dio vuole qualcosa e questo qualcosa che vuole, per il fatto stesso che Dio lo vuole, è bene. Qualsiasi cosa Dio voglia è bene, cioè il bene è dato dalla volontà di Dio. È ovvio che seguire il bene significa seguire in questo senso il comando di Dio, i comandi stabiliti dalla legge di Dio, i comandamenti, che sono in particolare i primi tre comandamenti. Gli altri comandamenti che io non conosco, i 10 comandamenti, e so solo non nominare il nome di Dio invano, mi pare che sia il primo, gli altri non li conosco. Comunque gli altri comandamenti, non rubare, non desiderare, tutte queste cose qua, non uccidere, eccetera, non sono comandamenti legati a Dio direttamente, cioè che seguono il volere di Dio, ma sono comandamenti che seguono la retta ragione, cioè che anche una ragione può perseguire indipendentemente da Dio. E adesso veniamo a Occam. Allora, Occam è nato a Occam, per questo si chiama Occam, in Inghilterra ovviamente, è nato nel 280 ed è morta monaca di Baviera non si sa se nel 47 o nel 49. Se è morto nel 49 si dice di peste, la grande peste del 48 e 49, se è morto nel 47 è morto di colera, sempre di epidemia è morto. Allora, francescano come Duscotto, nel 18 è andato a Oxford dove studia per diventare magister. Ockham poi tra l'altro è un dottore sottile chiamato Duscotto, ma Ockham supera in sottigliezza il dottor Sottile. Nel 1324 viene chiamato ad Avignone da Papa, che all'epoca era Giovanni XXII, quando c'era poi la cattività avignonese, tutto il problema, c'era stato Filippo il Bello, Bonifacio VIII, tutte queste cose qua precedentemente, e viene chiamato ad Avignone e su indicato al Papa da un collega francescano, quindi, che ha fatto la spia, per sospetto di eresia. Qui rimane 4 anni e ben 51 delle sue affermazioni, delle sue opere, che sono sentenze, tutte le opere di questi autori hanno gli stessi nomi, la disposizio, sentenzie, problemi quodlibetali, tutte non ci sono. In più Ockham scrive una Summa Logica, che è il portato più grande che gli ci ha lasciato. Di questi suoi lavori 51 frasi sono addirittura condannate per eresia. E qui ad Avignone conosce Michele da Cesana, che era generale dell'ordine dei francescani, e Bonagrazia di Bergamo, che era il procuratore, i quali erano ad Avignone proprio per combattere il Papa Giovanni XXII, che aveva condannato come eretica la teoria dei francescani della povertà, e cioè secondo la quale i francescani, l'ordine francescani non può detenere una proprietà, ma solo l'uso di beni, che è un uso comune ma non proprietario. Ecco, il Papa diceva che dava un cattivo esempio, che davano un cattivo esempio, che alimentavano sette, e difatti nascono le sette degli spirituali, nascono dei minori, i dolciniani, tutte cose peraltro che sono scritte nel libro, chi l'ha letto, Il nome della rosa, di Umberto Eco, dove il protagonista è Guglielmo di Baskerville e per l'appunto Guglielmo di Ockham, solo che si chiama Baskerville per il mastino di Baskerville di Conan Doyle. No? Ecco. Egli fugge quindi Ockham da Avignone e si rifugia a Pisa presso l'imperatore Ludovico di Baviera e poi segue Ludovico di Baviera a Baviera, in Baviera, e rimane lì fino alla morte e scriverà tutte le sue opere politiche contro il Papa. Di cui io non parlo delle opere politiche. Veniamo quindi alla filosofia di Ockham, che è chiamato Venerabilis Inceptor, che significa iniziatore. Iniziatore sotto due accezioni. Iniziatore perché non fu mai maestro. Allora era l'inizio degli studi per diventare maestro, egli non divenne mai maestro, il magistro, il titolo ultimo per accedere, cioè professore ordinario si direbbe adesso. E Inceptor anche come iniziatore, secondo i posteri, i suoi interpreti, iniziatore dell'età moderna, perché Ockham inaugura veramente, cioè rivoluziona la sua età. Secondo la storiografia più tradizionale, più passata, Ockham è colui che ha distrutto la scolastica, l'empirista e nominalista radicale, e colui appunto che inizia l'età moderna. Recentemente, dove per recentemente si intendono studi che risalgono a 10 anni fa, ecco, devo dire che di Ockham non ci sono le opere tradotte in italiano, ci sono pochissime antologie non edite più, che non si trovano in commercio, e tutto il resto è ancora in latino, e la letteratura su Occam è molto molto scarsa in lingua italiana, soprattutto ovviamente in lingua inglese, un po' tedesca, ma è anche francese, ma in italiano non c'è quasi niente. Si dicevo che la storiografia più recente lo considera un terminista, del terminista nel senso che Occam fa un uso rigoroso dei termini, delle parole, secondo la logica e la filosofia del linguaggio. Difatti egli opera una svolta rivoluzionaria nel campo della filosofia del linguaggio. Due sono i criteri che Occam segue nel suo percorso filosofico, quindi in tutti gli ambiti che egli tratta. Uno è il famoso rasoio di Occam. Il rasoio di Occam: non fare con più enti ciò che possa essere fatto con meno enti, non moltiplicare gli enti in vano. Se una spiegazione la posso fare con un ente solo, inutile aggiungerne altri. Questo, il famoso rasoio di Occam, che rasoia tutto. Questo principio, che si chiama anche principio di economia o principio di razionalità, questo principio di economia non è inventato da Occam, ma lo si attribuisce a Occam proprio per l'uso radicale che egli fa. L'altro principio che egli utilizza è il principio della possibilità, cioè l'uso dei mondi possibili o di ciò che non è contraddittorio, che quindi è possibile e che per l'appunto potrebbe essere, che serve a vagliare in maniera approfondita tutte le discipline per mostrarne i punti deboli. Allora, la svolta che egli fa, che è una svolta rivoluzionaria, è la teoria del concetto. Occam è il primo che afferma che il concetto è un segno naturale, di natura intenzionale. Cosa vuol dire segno naturale di natura intenzionale? Intenzionale significa che dà sulle cose, che si dirige sulle cose. Husserl riprenderà questa teoria dell'intenzionalità del concetto, cioè andare alle cose, ed è naturale perché non è convenzionale, perché la mente lo forma spontaneamente. Il concetto quindi si forma spontaneamente, naturalmente, a partire dall'esperienza delle cose, delle realtà singolari. Allora, bisogna dire intanto che la realtà è fatta di cose singolari, punto e basta. Quindi già abbiamo eliminato essenze, robe strane. Il concetto come segno ha funzione, gli dice, supposizionale, cioè sta al posto di qualcosa. Per esempio, l'analogia è fra il fumo e il fuoco. Vedo il fumo sta per il fuoco. È segno che mi dice, suppone per, che c'è il fuoco, così come il sorriso è segno, sta per la felicità, per la letizia, il pianto sta per il dolore, eccetera. E nasce, come ho già detto, in maniera spontanea, a contatto con l'oggetto. Da qui la teoria della conoscenza, che secondo Occam, a partire da Ruscotto, si divide in intuitiva ed astrattiva. La conoscenza intuitiva è l'intuizione diretta dell'oggetto singolare. E questa, mentre fino ad allora si era detto che l'intuizione, e Kant riprenderà questa stessa cosa, che l'intuizione è solo della sensibilità, cioè io vedo, sento direttamente le cose, e sono i miei sensi che lo fanno, Occam dice che l'intuizione della cosa davanti a me è sia sensitiva che immediatamente intellettiva. Questa intuizione intellettiva permette di farsi il concetto, no? Nel momento in cui io ho contatto diretto, sensoriale, con la cosa, con qualsiasi cosa, o anche immediatamente, spontaneamente, naturalmente il concetto della cosa. E questo è straordinario. Questo è straordinario perché Occam dice: vedo un gatto, un singolo gatto, vedo il gatto singolo, il mio gatto Minù che non c'è più. Ma nel momento stesso in cui vedo un singolo gatto, o anche nella mia mente, mi formo nella mia mente il concetto di gatto. Basta una esperienza singolare per avere il concetto naturale come segno naturale. Ecco, poi c'è la conoscenza astrattiva che prescinde dall'esistenza delle cose e che permette di formare i discorsi e che, anche, che però è di due tipi, cioè sia singolare che anche universale, cioè la conoscenza astrattiva permette di costruire universali, concetti universali più ampi. Per esempio, mentre il concetto gatto ce l'ho mediante conoscenza intuitiva, col concetto, con conoscenza astrattiva arrivo a formare il concetto di genere. In questo caso ci vuole l'esposizione a più individui, a un gatto, a un leone, a una tigre, a individui della stessa specie, e allora mi formo la conoscenza di genere, il genere animale. Ecco. Però basta per la conoscenza, l'intelletto, la mente, diciamo, è l'oggetto. Il rasoio ha operato in maniera qui radicale perché ha eliminato quella che per Duscotto era una via di mezzo fra l'intelletto e la cosa, che era la specie. L'intelletto, cioè Duscotto aveva detto, cioè l'idea era questa, ma come faccio una cosa singolare che è concreta a essere conosciuta da qualcosa che è di natura spirituale? Questo poi è sempre il problema della conoscenza. L'intelletto, che è di natura appunto intellettiva, spirituale, incontra nel processo conoscitivo qualcosa di estremamente concreto, anche attraverso i sensi, ma i sensi sono concreti, fanno parte del corpo, i sensi. Allora, era stata introdotta, questo in particolare anche da Duscotto, l'idea di specie. Si forma prima un'immagine, i sensi producono un'immagine, e poi l'intelletto dall'immagine tira fuori il concetto. Niente, Occam elimina la specie. C'è diretto rapporto fra concetto e cosa singolare. Il concetto, e questo, dopo questa teoria radicalissima, qual è il problema, lo statuto degli universali? Il problema è lo statuto degli universali. Allora, il concetto A è segno mentale, sta per le cose, indica direttamente le cose, ed è a carattere linguistico. Punto e basta. Uomo è parola, un linguaggio sia della mente che parola orale, parola scritta. Ecco, il concetto ha carattere linguistico e la sua natura è di essere predicabile di più cose. Mediante il concetto uomo io predico tutti gli individui, Tizio, Caio e Sempronio, che sono uomini. Quindi l'intelletto a contatto con le cose reagisce spontaneamente formando questi segni mentali che sono i concetti, senza immagini, senza niente. C'è solo l'attività intellettiva, non c'è niente altro. L'universale, quindi significa, il concetto come universale significa effettivamente più cose, una pluralità di cose, ma nella realtà non c'è niente che corrisponda all'universale. Cioè le cose non contengono nulla di universale. L'universale non è nella realtà. Allora, un'altra cosa rivoluzionaria per Occam è questo rovesciamento della domanda. Mentre prima si dava per scontata l'esistenza nella realtà degli universali, l'esistenza di qualcosa come uomo, come gatto, eccetera, e il problema era come fa l'universale a particolarizzarsi, e da qui il principio di individuazione. Però Camus la domanda è esattamente il contrario, non come dall'universale si passa al singolare, ma come dall'universale io posso formare nella mia mente il... ho detto giusto? Ho fatto il contrario? È come mi capita spesso. Dal singolare formo nella mia mente l'universale. L'abbiamo già detto, in maniera spontanea, naturale, diretta. La nostra mente è formata in maniera tale che... L'altra domanda quindi è quella, lo statuto dell'universale. Che natura ha l'universale? Allora, ogni concetto, la natura è di essere intanto uno, l'universale è uno, il concetto di uomo è uno, ma la sua funzione è una funzione universale. Quindi l'universale è uno di natura, ma ha funzione plurima, cioè sta per più enti. Gli universali sono intenzioni dell'anima e basta, e sono significativi. Quindi qui viene meno la teoria dell'essenza comune, neutra, indifferente, che si particolarizza, no? Mediante il principio di individuazione di Duscotto, l'eccitas, e viene eliminato, no? Questo problema qua, e il principio, il problema dell'individuazione viene considerato uno pseudo problema. Rasoiata. Il realismo, cioè di moderato di Duscotto, è già troppo. Non c'è nessun realismo, ci sono solo entità singole e basta. E lo statuto dell'universale è di essere segno linguistico che sta per, che suppone per. Altro rasoio, altro ambito in cui opera il rasoio è quello dell'anima. Sto considerando tutti i temi trattati prima, è quello dell'anima. Punto di partenza, non è dimostrabile in maniera apodittica la immortalità dell'anima, la separatezza dell'anima, la sua spiritualità. La domanda che si fa Occam è questo: se l'anima non fosse forma del corpo, avremmo operazioni intellettuali ugualmente? E la sua risposta è sì, avremmo lo stesso operazioni intellettuali. Può benissimo essere che l'uomo intenda, mediante anche l'anima, mediante la sua mente, senza che questa sia sua forma separata, una forma che sussiste. L'uomo potrebbe intendere anche con qualcosa di diverso. Cioè, allora, il problema dell'anima è un problema della rivelazione, non è un problema della ragione. Non si può dimostrare la separatezza dell'anima né come la intende Tommaso, come forma sostanziale del corpo che sussiste, né come la intende Bonaventura, come forma separata di un corpo formato. In nessun modo la si può dimostrare. Ci si può credere solo per fede. Per quanto riguarda le potenze dell'anima, che sono due, qui si parla dell'anima razionale, non dell'anima sentitiva, di altre cose, cioè l'intelletto e la volontà, che per San Tommaso erano distinte realmente, sono due, noi sperimentiamo operazioni diverse, intendiamo le cose da un lato e vogliamo dall'altro, sono due operazioni diverse. Ecco, anche in questo caso il rasoio di Occam dice: dalle operazioni diverse non è detto che si debbano dare principi diversi. L'anima basta spiegare le diverse operazioni con un unico principio. Quando dico intelligenza dico anima che fa operazioni intellettive. Quando dico volontà, dico anima che vuole, sempre l'anima che ha intelligenza e ha volontà. Non sono, quindi posso dare due distinzioni di nome, sono due nomi diversi per dire operazioni senz'altro diverse, ma di un'unica funzione mentale. è notevole. Così pure viene eliminata la distinzione di Tommaso fra intelletto agente e intelletto passivo, che non so se ne avete parlato l'altra volta con che avete fatto Tommaso. Il problema della conoscenza, secondo Tommaso, è questo: c'è un intelletto passivo che riceve l'immagine e c'è un intelletto agente che illumina l'immagine. Insomma, tutte cose secondo Occam inutili. Tutto è una questione, appunto, modi di dire, di un'unica operazione, che è quella dell'intellezione diretta della cosa. Ontologia, questo per quanto riguarda l'ontologia. Allora, per quanto riguarda cioè la teoria dell'essere, per Occam ci sono due esseri assoluti, cioè sciolti da ogni relazione con altro. Uno è Dio, ovviamente, e l'altro è l'individuo singolo. Ora, di Dio, in questo senso, assoluto, è il Dio della rivelazione, e di esso si sa solo ciò che la rivelazione dice. Di Dio sappiamo solo ciò che ci è dato dalla rivelazione, nient'altro. Per quanto riguarda l'individuo, l'individuo è assoluto, nel senso che è unico, irripetibile e sciolto, nel senso individuo isolato, sciolto dal resto, nel senso che è pura contingenza, è e non è immediatamente. Dalla assolutezza, dall'assoluta contingenza dell'individuo, Occam passa alla teoria dell'identità di essenza e di esistenza, che è già data in maniera più moderata, ecco, da Adam Scott. Adam Scott aveva detto: essenza ed esistenza sono sempre unite realmente, ma le distingo formalmente, no? Nel senso che formalmente sono due realtà diverse, che però coesistono sempre, non possono non coesistere. Invece per Occam, essenza ed esistenza sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa. C'è sempre, ci sono, si danno soltanto esistenze che hanno una loro natura, una loro forma. Va eliminato quindi il problema dell'individuazione, delle cheitas e tutte queste cose qua. Perché l'essenza si identifica totalmente con ogni singola, con una singola esistenza. Quando io dico uomo, non dico nessuna natura comune, non esiste una natura comune, ma quando dico uomo io dico Tizio, dico Caio e dico Sempronio. Punto e basta. Ecco che quindi ci sono solo esistenze costituite singole, costituite di parti singole, perché è un assurdo, logicamente e anche in linea di fatto, che esistano singolarità che hanno qualcosa di universale. L'universalità non può coesistere con la singolarità. Poi c'è l'ambito teologico. Per Tommaso, abbiamo detto, sono conciliabili. Sigeri fa una distinzione. Per Occam invece la distinzione è assoluta, è proprio radicale. Non c'è base comune fra fede e ragione. E questo anche sempre per il rasoio, per il famoso rasoio, perché dice: che senso ha una rivelazione? Dio opererebbe due volte, darebbe due volte delle verità, cioè se le verità della rivelazione fossero ottenibili per sola ragione, che senso ha rivelarle? No? Quindi sono le verità della ragione, ambito della metafisica e della filosofia, e sono totalmente diverse, altre separate, dall'ambito della rivelazione. Però la metafisica può parlare di Dio, può dire che cos'è Dio. Questo lo può fare. Perché? Perché esiste la parola Dio. Esiste la parola Dio che tutti usano, anche solo per dire che Dio non esiste, esiste un termine Dio. Se esiste la parola Dio, dice Occam, significa che c'è qualcosa di comune agli uomini e Dio, perché altrimenti l'uomo che parla non potrebbe neanche parlarne, non saprebbe neanche, non avrebbe il buio assoluto se non potesse parlarne, se non avesse qualcosa di in comune. Quindi per parlare di Dio bisogna trovare dei concetti che, per quanto lontani, abbiano una minima somiglianza e che sono quindi comuni a Dio e alle creature, e sono, per lo scotto, è l'essere, essere che si predica in maniera univoca di Dio e delle creature, sono tutti esseri. E invece per Occam, ho detto Occam prima, per lo scotto è essere, per Occam invece queste termini comuni a Dio e le creature sono termini tipo sapienza, tipo buono, tipo vero, perché sono termini connotativi. Un termine si dice connotativo quando dice una cosa e direttamente è anche un'altra. Per esempio sapienza. Quando io dico termine sapienza, io dico la sapienza di un uomo sapiente, quindi una sapienza finita, direttamente, ma indirettamente penso a una sapienza non finita, a una sapienza infinita. Così buono, posso dire buono di un uomo buono, di una condotta buona, però indirettamente dico sommo bene, bontà infinita e così via. Ecco, questi sono termini connotativi che Dio e le creature hanno in comune e che mi permettono di parlare di Dio. Allora, detto questo, che cos'è Dio? Detto questo, che cos'è Dio? Non solo che cos'è. Detto questo, si può provare l'esistenza di Dio? Punto di domanda. Sì. Si può provare l'esistenza di Dio, ma non come causa efficiente. Prima, la via di San Tommaso, la via di San Tommaso che diceva devo arrivare dalla contingenza del mondo, no? Tutte le cose sono create da altro, cioè devo arrivare, fermarmi nella sede delle cause efficienti, perché non posso andare all'infinito, ci deve essere una causa prima, no? che mette in moto, cioè che dà, che produce tutto quanto. Ecco, secondo Occam non è assurdo, non è contraddittorio andare all'infinito nella serie delle cause efficienti. Questo perché esistono le teorie intorno all'eternità del mondo. E invece è assurdo andare all'infinito nella serie delle cause conservandi. Cioè, cosa dice Occam? Dice che la causa prima, necessaria, è necessaria non per produrre il mondo dal nulla, ma per conservare una realtà che si mantiene nell'essere, una realtà che si mantiene nell'essere pur essendo prodotta dal nulla. Allora Occam dice semplicemente questo. Parto dalla constatazione di fatto, empirica, che ci sono degli enti prodotti. Ogni singolo ente è prodotto. Un ente che è prodotto, cioè che non si è prodotto da sé, non può da solo conservarsi nell'essere. È un assurdo che un ente che si sia prodotto da sé sia capace di conservarsi nell'essere. Cioè l'idea è che l'essere contingente si annichilisce a ogni singolo istante, può essere annichilito ad ogni singolo istante, e questa è un'esperienza di fatto. Allora, l'assurdo per Occam è questo, che un ente che ha ricevuto l'essere da altro, se lo conservasse da sé, diventerebbe ente non solo che ha ricevuto, ma contemporaneamente non ricevuto, perché se si conserva da sé vuol dire che si produce da sé e quindi diventa ricevuto e non ricevuto insieme, ma questa è una contraddizione. Quindi ci deve essere una causa che conserva l'essere. Questa è la teoria che avrà molto fortuna nel 600 come teoria del miracolo continuo. La conservazione in vita degli enti contingenti è un continuo miracolo di Dio. Quindi la causa conservante è, non si può andare all'infinito nella serie delle cause conservanti per definizione, perché la causa conservante si conserva, cioè si coesiste con la causa conservata, e poiché le cause conservate sono finite, anche ci deve essere una causa conservante prima. D'altro canto, la causa conservante include la causa efficiente, perché solo chi dà l'essere è in grado anche di mantenerlo. Quindi la causa efficiente diventa secondaria, da un punto di vista logico, alla causa conservante. Per quanto riguarda Dio, ci sono due definizioni. Una è quella della rivelazione, e uno è che non è probabile, e uno è quella della filosofia. Allora, le due definizioni di Dio non sono le stesse, per la stessa ragione per cui Dio non ha senso che riveli se stesso, se la ragione può arrivare a conoscerlo da sé. Quindi due sono le definizioni di Dio, uno è quello della rivelazione e uno è quello della filosofia. Riguardo l'ambito filosofico, Occam contesta Don Scotto riguardo agli attributi di Dio. La filosofia da sola, dall'essere infinito, Don Scotto aveva ricavato la sua unicità e la sua semplicità, escludendo l'onnipotenza che era data per rivelazione. Invece Occam elimina tutti gli attributi di Dio dalla possibilità di essere conosciuti per sola ragione. Solamente la rivelazione può dire gli attributi di Dio. Di Dio la ragione può solo dire che è o che non è, no? Può solo dire che è causa conservante, eccetera, ma niente altro. Cioè, quello che sta facendo Occam è, uno può dire, sta dissolvendo la scolastica, sta dissolvendo la teologia, sta dissolvendo tutta una serie di cose. Sì, sta dissolvendo, ma per dare spazio alla rivelazione. Tant'è che c'è una lettura mistica di Occam. Questo francescano che è così vicino alla mentalità moderna, è tanto vicino alla mentalità moderna per come opera col suo rasoio o con la sua logica inflessibile, ma è tanto vicino alla mentalità moderna quanto spazio dà alla fede, cioè apre uno spazio immenso alla fede e alla rivelazione. E tutte le verità, insomma, che la filosofia può attingere riguardo Dio sono verità non apodittiche, sono probabili, sono persuasioni, possono essere revocate in dubbio, tutto quello che si vuole. Solo la rivelazione dice Dio, una rivelazione che parla all'uomo mediante appunto la Sacra Scrittura. Ecco, anche Occam distingue come Don Scotto, cioè prende da Don Scotto la distinzione in Dio di potenza assoluta e potenza ordinata. La potenza ordinata appunto è ciò che Dio ha fatto, e potenza assoluta è la possibilità di Dio, la libertà assoluta di Dio di sospendere il mondo, di produrre mondi diversi, di annichilire questo mondo, di produrre altri mondi con altre leggi. Un mondo contingente non è un mondo necessitato, è un mondo totalmente contingente. Ecco, l'unico vincolo per Occam che Dio ha è il vincolo del principio di contraddizione. Dio non può far sì che A sia diverso da A. Anche lui rispetta la logica. Ecco, Da questa idea dei mondi possibili, ecco, Occam arriva a delle cose di una radicalità estrema, in particolare per quanto riguarda questo mondo. Per quanto riguarda questo mondo. Intanto, con la possibilità di mondi infiniti, Dio può far sì che possa darsi un mondo infinito. La credenza dell'epoca era che il mondo fosse finito. No, la teoria geocentrica, la teoria tolemaico-aristotelica, no? E quindi del mondo finito. Ecco, intanto il mondo potrebbe essere anche infinito, un mondo possibile infinito è dato. Questa teoria della contingenza radicale ovviamente risponde alla condanna dell'averoismo latino, delle teorie necessitaristiche, del mondo necessitato, del mondo ab eterno, del mondo, no, delle teorie aristoteliche o di Averroe. Sto quasi per finire, aspetta. Vediamo come opera per quanto riguarda questo mondo il rasoio di Occam a partire dai mondi possibili. Allora, per quanto riguarda il mondo reale, empirico, attuale, il principio fondamentale per comprenderlo è il rasoio. Per quanto poi riguarda i mondi possibili, il principio fondamentale appunto è la possibilità. Ma sulla base della possibilità di altri mondi, io posso anche dare l'idea, un'idea critica di questo mondo. Allora, per quanto riguarda questo mondo, cosa fa Occam col suo rasoio? Intanto, cos'è la natura? Non esiste una natura in sé. Non esiste qualcosa come la natura. La natura è semplicemente un nome, punto e basta. Segno linguistico. La natura, per Occam, è l'insieme di tutti gli enti reali, singoli, unici, irripetibili. Uno. Non esiste movimento. La teoria aristotelica, fino a lui, diceva che esiste qualcosa come il movimento. Per Occam, il movimento non è altro che il corpo che si muove. Non c'è un movimento diverso come entità reale rispetto ai corpi in movimento. Non esiste spazio. Non esiste uno spazio che contenga i corpi, e questo è straordinario. Che cos'è lo spazio? Lo spazio non è altro che la contiguità dei corpi, la coesistenza di corpi che si toccano. Non esiste tempo. Non esiste il tempo, nel senso che il tempo coincide con il corpo che si muove. Il tempo è il movimento dei corpi. Il tempo non è altro che un termine connotativo. Il tempo dice direttamente un corpo che si muove, indirettamente dice l'anima che conta, che misura il tempo. Ma il tempo in quanto tale è il corpo in movimento. Altra rasoiata. Non esiste causa ed effetto. Io posso accettare perché esistono solo enti singoli. Poi da qua muoverà non a caso Hume, nel 1700, che elimina il principio di causa, e Kant sarà molto preoccupato di questa cosa e la reintrodurrà per sostenere la fisica di Newton, che si fonda sul principio causale come un principio sussistente, insomma, che spiega le cose. Invece per Occam non esiste principio di causa. La causa ed effetto sono semplicemente la constatazione che una cosa è prima, che una cosa è dopo. Ma il suo empirismo radicale dice: io non posso dire che questa cosa sia causata da quest'altro, questo effetto sia causato da quella causa. Solo eventualmente, se gli eventi sono vicinissimi, posso dirlo. ma se gli eventi sono lontani non lo posso affermare. Non lo posso affermare perché potrebbe esserci una causa diversa che io non conosco, e questo è un principio dell'empirismo che è un principio di prudenza. Stiamo attenti a non stabilire connessioni causali fra eventi, no, in maniera necessaria, quando chi lo sa da dove sono causati. No? Noi possiamo credere una cosa mentre chissà. Ecco, inoltre viene ammesso l'infinito, questo per il principio di mondi possibili, e viene ammessa anche la creazione ab eterno. Cioè, certamente per fede io affermo che il mondo è stato creato dal nulla, ma questa è una verità di fede. Io constato di fatto che gli enti sono assolutamente individuali, quindi sono creati, ma posso anche ammettere una creazione ab eterno, tant'è che le teorie aristotelica è una teoria, tutte le filosofie precedenti, di cui Occam aveva grande, grande stima. Se ci sono degli uomini che intendono così, cioè, queste sono possibilità. Non le posso, non contraddittorie, come possibilità non contraddittorie vanno ammesse. Quindi, no, è solo la fede, solo la rivelazione che mi dice come stanno le cose, ma tutte le verità della rivelazione non sono probabili, sono per l'appunto credute. E sto per finire con la sua etica. Posso andare avanti o...
Sì,
posso andare... No, perché sto parlando da un'ora, non vorrei... appunto, e sono tante tante cose, no? Mi si rimprovera di dire troppo, mi è stato rimproverato che dico troppe cose, e va, insomma, boh, va bene. Allora, anche per quanto riguarda l'etica, Occam è debitore a Duns Scotton, nel senso che la libertà è l'assenza di necessità, cioè viene esattamente ripresa la distinzione fra esseri razionali liberi e esseri necessitati. Ma qui c'è una cosa interessantissima per quanto riguarda gli esseri necessitati, che ho dimenticato di dire. Il cosmo attuale non ha bisogno di cause finali. Si credeva che, no, il finalismo, che l'universo abbia una finalità, no, che tutto sia finalizzato o a Dio o comunque un fine ultimo. Anche Aristotele ammetteva le cause ultime, le cause finali. Ecco, viene eliminata anche le cause finali nell'universo. Il determinismo è sufficiente, rasoio di Occam. Se posso spiegare, no, l'universo con le cause naturali, non vedo perché devo introdurre anche delle cause finali. Eliminiamo le cause finali. Bene, allora, la libertà è appunto assenza di necessità. La libertà è considerata indifferenza, indeterminazione. Questi sono termini tutti presi da Duns Scotton. La libertà di indifferenza significa che la libertà significa che essere indifferente rispetto ad una scelta, una o a un'altra, cioè nel senso che io posso scegliere sia una cosa che un'altra. Io posso volere e non volere, posso fare una cosa e anche il suo opposto. Questo è l'indifferenza. Indifferenza che coincide con l'indeterminazione. La volontà non è determinata da nulla, ma è determinata da sé. Allora, Occam è il sostenitore dell'autodeterminazione della volontà, si determina da sé. Questa cosa della indeterminazione, dell'indifferenza della volontà sarà poi contestata da Buridano con l'indifferenza, con la teoria dell'indifferenza, della libertà di indifferenza, col famoso esempio dell'asino, l'asino di Buridano, il quale, posto di fronte a due mucchi di fieno identici, muore di fame. Questa è la libertà di indifferenza. E però l'idea della, è difficile da scalzare, questo sarà Leibniz che pedirò che l'asino inclina senza necessità, insomma, cercherà dei sofismi tali per conservare l'autodeterminazione della volontà, con il fatto che l'asino non è così scemo da morire di fame. Ecco, comunque l'idea, cioè in linea di principio, è che la volontà si autodetermina. Quindi la libertà è la volontà di autodeterminarsi, cioè di non essere necessitata da nulla. Anche la libertà è un termine connotativo, perché da un lato dice se stessa, cioè capacità della volontà di autodeterminarsi, e dall'altro indirettamente indica, dice, esseri razionali che sono dotati di libertà, cioè mentre gli esseri non razionali sono necessitati dalla loro natura, agiscono apparentemente per un fine, ma il fine, il cane che vede l'osso, no? E se lo mangia, certamente questo comportamento è finalizzato, ma non si può dire che il cane sia libero perché è necessitato dal suo apparato corporale, dal suo apparato corporale. Non può fare a meno di andare a prendersi l'osso. Ecco, l'ambito, detto questo, vediamo qual è l'ambito dell'etica, l'ambito della morale e la prassi, ovviamente il comportamento. Perché la prassi è l'ambito nel quale noi possiamo fare delle cose, è l'ambito di cose che sono nel nostro, in nostro potere, ma in senso stretto il nostro potere è solo la volontà. Detto questo, l'ambito dell'etica coincide con quello della morale. L'ambito dell'etica in generale coincide con quello della morale nel senso che solo atti liberi, quindi voluti, possono essere definiti morali. Per essere morali gli atti non solo devono essere voluti, cioè liberi, ma devono anche seguire la retta ragione, i consigli di prudenza. La retta ragione secondo proprio le indicazioni aristoteliche che dice, che col sillogismo pratico dice ciò che è buono, ciò che è conveniente fare. Ecco, quindi viene ammessa questa collaborazione di intendere e di volere di tipo aristotelico, di tipo tomista, ma con delle specificazioni, e adesso vediamo. E la specificazione riguarda il fine ultimo. Allora, per Duscotto l'intelletto che dà alla volontà il suo oggetto di scelta non determina la volontà. La volontà rimane libera. In generale, per Tommaso, va bene questo, la libertà per Tommaso riguarda solamente i mezzi. Questo è San Tommaso, questo è Aristotele, perché anche Aristotele diceva, dato il fine, la libertà consiste nella scelta del mezzo più idoneo, più razionale per raggiungere il fine. Quindi Tommaso riprende Aristotele. Però Tommaso dice questo, non libertà dei mezzi, ma non riguardo il fine ultimo. Nel momento in cui l'uomo conosce il fine ultimo, non può non volerlo, non può non sceglierlo. Duscotto dice, sì, mi va bene, ma siccome deve salvare l'autodeterminazione della volontà, Duscotto dice questo, è vero che se io do all'uomo con evidenza il fine ultimo, la rivelazione glielo dà, sono obbligato a sceglierlo, ma la volontà può rifiutarsi di volere. Cioè, sono forse sofismi, ma lui dice questo. È vero che fra Dio e altro io non posso che scegliere Dio, o Dio è un'altra cosa, devo scegliere Dio, anche perché sarei stupido se non scegliessi Dio, ma posso rifiutarmi di scegliere. Questo è l'ambito di libertà della volontà. Beh, Occam dice che anche di fronte a Dio io posso rifiutare Dio, non rifiutarmi di scegliere, ma posso rifiutare Dio. Radicalissimo. Allora, e ho finito, Occam dice delle cose molto radicali, ma le dice proprio per lasciare spazio alla fede, per lasciare spazio alla rivelazione, perché era un credente, un francescano di grande fede. Dice Occam che la volontà non ha nessuna inclinazione, in particolare, tantomeno per un bene infinito. Questo lo dimostra l'esperienza. La volontà può avere altri fini, finiti. Se ha un fine ultimo, non è detto che questo fine ultimo sia Dio. La volontà può volere la felicità, ma può anche volere l'infelicità. Constatiamo questo. Non c'è neanche una differenza fra distinzione fra fine ultimo di diritto e fine ultimo di fatto. Cioè, fine ultimo di diritto è Dio, fine ultimo di fatto dovrebbe essere un fine ultimo empiricamente perseguito. No, non c'è, inutile fare questi sofismi. Non ci sono fine ultimi. Che ci sia un fine ultimo, sia nell'universo, o raggiungibile per pura ragione, questo non è dimostrabile. Nell'universo, per una semplice ragione, perché non è detto, mi sembra di averlo già detto prima, che una causa prima efficiente e conservante sia anche fine ultimo, sia anche causa finale, questo non è detto, non è dimostrabile. Inoltre, il fine ultimo può essere appunto rivelato soltanto da Dio, altrimenti non avrebbe senso la rivelazione. Ecco, per cui la volontà può orientarsi verso un fine che non è ultimo e che per essa magari è fine ultimo, per cui risulterebbe che un fine ultimo per la volontà non è effettivamente il fine ultimo. È il suo fine ultimo, ma non il fine ultimo. E se fosse conosciuto questo fine ultimo, ebbene, come ho già detto prima, la volontà può rifiutarsi di accettarlo. Ma arriva a dire Occam che Dio può anche comandare all'uomo di odiarlo. Nel senso, a questo punto, che c'è solo spazio per la rivelazione, solo la rivelazione può dire qual è il fine ultimo, che non è altro a questo punto che l'obbedienza ai comandamenti di Dio. Perché Dio vuole, allora il bene ultimo è l'obbedienza a Dio, il servizio a Dio, per il fatto, qui segue il volontarismo di Don Scotto, per il fatto stesso che Dio lo vuole. Ma mentre Don Scotto aveva detto che Dio non può ordinare all'uomo di odiarlo, prendendo le pagine della Bibbia, o di costringere l'uomo a fare qualcosa che è cattivo, ad Abramo di uccidere Isacco, tant'è, dice Don Scotto, non lo può fare perché poi gli ha detto non uccidere, no? Non uccidere, Dio non può, no, comandare una cosa odiosa. E invece Occam dice sì che lo può fare, anche se non per Dio, ma per l'uomo, l'uomo entrerebbe in contraddizione. La contraddizione non sarebbe in Dio, nell'uomo, ma sì, in Dio, ma nell'uomo. L'uomo si troverebbe in una situazione contraddittoria, perché da un lato ama Dio seguendo il comandamento, odiami, quindi uccidi. Dall'altro lato, odiando Dio, non lo ama, e quindi ama e odia contemporaneamente. Ma questo è solo l'uomo che è defettivo, si trova nella contraddizione, non Dio. Non Dio. In realtà, insomma, qui uno potrebbe anche vedere le contraddizioni, e direi praticamente che ho finito, semplicemente questo, che se soltanto la rivelazione che dice all'uomo qual è il fine ultimo, no? Il senso del buon operare, del buon comportamento, cioè fare il bene ed evita il male, si illumina per Occam di quest'altro, in quest'altro senso, segui il comandamento di Dio. La retta ragione dice fai il bene ed evita il male, ma Occam dice va benissimo, ma il bene è dato solo da Dio, rivelato solo da Dio. Quindi questa norma è insufficiente per un comportamento effettivamente buono, o che sia criterio di comportamento buono o cattivo, ci deve essere quest'altra norma, segui il comandamento di Dio. Agisci sempre in conforme al volere di Dio. Ecco, questo è quanto. Quindi passiamo nel misticismo. Ah, se Dio vuole, ho finito. Vorrei sottolineare questa cosa. Cioè, Occam ha distinto in una maniera radicale l'ambito della rivelazione, della religione, della fede, dall'ambito della filosofia, della ragione, in una maniera veramente radicale. Lascia spazio quindi al misticismo, a una fede sincera, a una fede che non si pone domande, a una fede francescana, ha una regola di obbedienza come regola di buon comportamento, da un lato, e d'altro canto gli ordini, il generale, no? Il generale come generale dell'ordine sono un termine militare, quindi l'obbedienza, che poi sarà dei gesuiti, è un comandamento fondamentale per gli ordini religiosi, l'obbedienza, da un lato, e d'altro lato lascia tutto questo spazio alla filosofia naturale, alla fisica, alla ragione, che avrà uno sviluppo straordinario, che troverà solamente nel 600 con la rivoluzione scientifica, con la modernità, tutti i suoi effetti. Apre la strada, viene dimenticato Occam per certi versi, verrà ripreso nel 600 per questa sua grandezza, perché veramente è stato veramente rivoluzionario. La sua logica, la logica dei mondi possibili, viene ripresa da Leibniz e verrà ripresa poi nell'Ottocento, fino all'Ottocento, Novecento. La teoria del segno, una teoria del Novecento, una teoria semiologica, già tutta medievale, ma viene sviluppata in questo senso solamente nel Novecento. Quindi Occam è grande proprio per gli effetti che produrrà avanti. Ecco, adesso sì che ho veramente finito. Chiedo scusa, ultimo, prima che andiate, non c'è la signora, non c'è la signora col libro. È passata in cavalleria. Ecco, scusate, ecco solo questo, mi dica. È incredibile, no? È incredibile, è veramente una mente straordinaria. Ed è una mente, fra l'altro, di un frate. È una mente di un frate. Anche questo ci sembra straordinario. Però io penso che si possa capire questo proprio perché c'è tutto l'ambito mistico dall'altra parte, no? Notevole, vero?
Non l'hanno bruciato,
Non l'hanno bruciato, però è stato dichiarato eretico, è dovuto fuggire. Ci stavano, no? E sono stati bruciati tante sette francescane, così hanno fatto brutte cose anche loro, però tutto
sì.
Le hanno fatte di brutte.
È passato quel pensato
Sì, 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 appunto è passato per San Giustino. Non è un caso, insomma, che si è rifugiato presso l'imperatore in barriera.
Una cosa. Però anche già Tertulliano, magari che ha vissuto, aveva detto...
L'assurdo? L'assurdo, credo proprio perché è assurdo.
Assurdo, altrimenti sarebbe scienza e quindi sarebbe errato.